Maracanã.
Poco aperto, Retegui lì, perché c'è Julián Álvarez, Lautaro, lo stesso Messi, Di María, Dybala, c'è il Cholito Simeone che è stato convocato. Diciamo ci sarebbe poco spazio per Retegui, quindi è stata accettata in maniera molto tranquilla, insomma. Cioè, Mourinho, al di là dei trofei, ha costruito la sua carriera con la comunicazione, lo stesso certo. Ancelotti probabilmente, lo stesso Klopp o Guardiola, quindi io quello che mi ricordo di lui è la sua capacità di arrivare con le sue parole a toccare quei tasti che poi ti fanno dare qualcosa in più dentro il campo.
Mancini fa quello che può, si trova di fronte a una crisi tecnica tale per la quale, insomma, non è che abbia lasciato a casa Paolo Rossi.
Perché non chiamiamo Colombo al posto di Retegui?
Perché Colombo ha fatto, forse si vuole lasciare Colombo all'Under 21.
Colombo ha fatto un percorso che passa alla primavera, che è una roba che andrebbe abolita per decreto legge.
Skriniar, che un anno fa di questi tempi era un giocatore da 70-80 milioni di euro, oggi è già firmato col Paris Saint Germain, però quello è un pasticcio del club, non è un pasticcio di Inzaghi, che anzi certo. Inzaghi si trova a gestire in una situazione molto complicata.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti.
Vai via.
Maracanã.
Maracanã, sono le 13:08 primi del 29 di marzo. Buongiorno a tutti, Alessandro Santarelli. Ben trovati, qua con me c'è anche Francesco Cringali. Ciao Francesco.
Puntata inedita questa.
Puntata inedita, assolutamente inedita, perché staremo insieme fino alle 15 e poi dalle 15 in diretta ai nostri studi di Firenze ci sarà Marco Piccari con Stefano Impallomeni. Tanti argomenti perché torna, fatemi dire, finalmente il campionato, ma prima direi, Francesco, di andare con i titoli.
Sì, partiamo con i titoli. Stai calmo.
Andiamo con i titoli.
Stai calmo. Aspettiamo. Perché giustamente dobbiamo introdurci a questa che è una puntata particolare. Come hai detto, cominceremo noi, faremo due ore Roma, due ore Firenze, esatto. con tutto il carrozzone, e sarà una puntata particolare perché finalmente potremo lasciamoci alle spalle queste polemiche della nazionale, che per carità ci hanno almeno tenuto compagnia per tutta quanta la settimana, però finalmente, caro Santarelli, adesso ripiombiamo su un campionato e su un mese di aprile intensissimo, considerando le tantissime partite, 5 di campionato, 2 in Coppa per chi non ha la Coppa Italia, perché esatto. Per Inter, Juventus, Fiorentina e Cremonese le partite
Coppa
aumenteranno.
Italia. Aumenta, c'è l'Europa League, torna la Champions con il derby italiano tra Napoli e Milan, che si incontreranno 3 volte sì. Praticamente nel mese di aprile. Sì, lasciamoci da parte le polemiche sulla nazionale. Oggi però esce qualcosa, insomma, secondo cui Mancini potrebbe addirittura abbandonare la nazionale per andare in un top club. Diciamo che secondo me Mancini deve aver già abbandonato la nazionale, ma questa è una mia opinione del tutto personale. Vediamo. Poi sai, torna anche l'ombra di Antonio Conte, che lo dicevo ieri, secondo me un annetto, due annetti alla nazionale gli servirebbero sì, come decompressione, perché lui in questo momento credo abbia bisogno di ritrovare un po' anche se stesso. Cosa meglio della nazionale? Lui aveva lasciato un lavoro interrotto alla nazionale, non dimentichiamolo, anche se poi non sono mai per i ritorni, però
è vero.
Potrebbe essere
quello che dicono.
Ecco, appunto, sapete quello che dico.
Sì, però io sono d'accordo con chi sostiene che ho visto un Roberto Mancini svuotato.
Sì, anch'io.
Perché lui questo nuovo ruolo, come si diceva ieri sempre qui a Maracanã, lui questo ruolo dopo l'europeo non avrebbe voluto continuare.
Non l'ha obbligato nessuno, però, Francesco.
Non l'ha obbligato nessuno. Però secondo me è rimasto in sella per non far cadere il castello che aveva intorno, perché non era immaginabile che Mancini si dimettesse e i vertici restassero in piedi. Lo so, non sto dicendo che è tutto giusto ed è tutto bello, però sto cercando di risalire alla fonte primaria di questo particolare stato d'animo di Roberto Mancini, che lo vedo svuotato.
Sì, anch'io lo vedo svuotato. Anche con poche idee. Ora lasciamo perdere l'arrivo di Retegui, sul quale secondo me si sta facendo anche una grande letteratura e narrazione. Buon giocatore, Francesco, ma non mi sembra un fenomeno. E aggiungo, se i dirigenti di tutte le squadre italiane si sono accorte ora di Retegui, e vuol dire che noi a livello di scout facciamo veramente poco, perché magari non lo può conoscere Santarelli, non lo può conoscere Tringali, ma i dirigenti di tutte le società italiane non si devono svegliare ora. Ha ragione Andrea Magliocca, che siamo in regia, l'aveva detto qualche tempo fa Francesco Totti, ma insomma che ora ci sia un'asta addirittura su Retegui a me sembra fantascienza. È che abbiamo veramente poco, Francesco, per cui ci basta vedere un giocatore, buon giocatore, ma non un fenomeno, che arriva dall'Argentina, e quindi siamo tutti rapiti da questa situazione.
Sì, poi però bisogna capire se effettivamente Retegui vale i nostri Scamacca, vale i nostri Pinamonti.
Bravissimo.
Perché poi non abbiamo avuto modo di testare gli altri, perché poi noi ci stiamo sorprendendo di questo, che può essere anche un buon attaccante, perché per caratteristiche magari può essere l'attaccante giusto per la nazionale. Ha fatto 2 gol, 2 presenze, cosa che è capitato davvero a pochissimi, e vediamo poi se riuscirà a confermarsi, anche quando. E soprattutto ti faccio una domanda, caro Santa: quando tornerà a disposizione Immobile? E che cosa succede?
Giocare
perché
Retegui,
secondo me,
no, battuta,
non è una battuta. Non è una battuta, perché per come sta portando avanti le sue filosofie, le sue battaglie, la sua comunicazione, secondo me si arriverà al punto che Retegui andrà a panchinare Ciro Immobile.
Sono d'accordo con
Jorginho
te.
Jorginho e basta.
E secondo me sarebbe clamoroso. Andrea mette Jorginho. Jorginho è un'altra scelta folle in questo momento,
sì,
di Mancini.
Perché Verratti?
Verratti è un'altra scelta folle, perché Jorginho non dico che è un giocatore nella fase calante, però è un giocatore che ha dato il meglio, e abbiamo visto in queste 2 partite nazionale veramente poco Jorginho. Verratti è un giocatore che ai margini del Paris Saint-Germain, a Parigi te lo vorrebbero rimandare con un pacco Amazon, il famoso reso Amazon, e noi lo facciamo ritornare. Ma ritorno, e poi parliamo di campionato finalmente, ritorno alla nazionale scesa in campo contro l'Inghilterra, 9 undicesimi erano quelli di Wembley, ma Wembley ormai è il passato, l'europeo l'abbiamo vinto anche con una buona dose di fortuna, ma l'abbiamo vinto. Bisogna voltare pagina. Hai perfettamente ragione te, Francesco. Credo anche io che lui sia svuotato e non abbia più voglia di stare in questa nazionale.
Due cose, secondo me, proprio
ma che roba è?
Proprio, non so, Andreone, proprio cioè anche nei calciatori, secondo me c'è proprio una stima che è finita, sì, anche nei confronti dell'allenatore. E secondo me, quando si parla che l'importanza della nazionale sia stata svuotata nel rapporto calciatori convocazioni azzurre, secondo me vale anche il fatto che ormai Mancini ha aperto troppo la possibilità di esserci in nazionale, perché 30 anni fa Pafundi, per essere convocato
arrivare
in nazionale,
avrebbe
dovuto fare almeno 10 presenze consecutive in Serie A. Invece Pafundi 2006 ha già una convocazione in nazionale, e mi sembra la cosa più grave in questo momento.
Non solo
Pafundi,
quando...
che tra l'altro torna all'Udinese e dice: signori, io ho già una convocazione in nazionale, quindi se volete rinnovarmi il contratto allora mi serve anche una bella cifra.
Non solo, ma quando tu in conferenza stampa, altro errore di comunicazione, mi lega a quello che dicevi, racconti che c'è Pafundi e poi venga tutti gli altri, perché Pafundi avrà sempre
quella
una maglia.
Mi manda al manicomio,
quella è pazzesco,
quella mi ha mandato
al
manicomio.
Sì, ma lì andiamo con i titoli. Lì, secondo me, se ci fosse un presidente di federazione, come dire, un pochino più presente a se stesso, chiamerebbe il CT, direbbe: amico mio, te queste cose non le dici perché è una follia. Comunque, detto questo, andiamo finalmente,
titoli,
non vedevo l'ora, con i titoli.
Prego. Allora, Leao e Bastoni, storie già viste, rinnovi complicati per entrambi. Leao doveva dare una risposta, ancora non l'ha data. Bastoni, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe disposto anche a firmare con l'Inter, vorrebbe proseguire con l'Inter, ma da un ingaggio attuale di 3 milioni e mezzo, caro Santarelli, vorrebbe arrivare addirittura a 7. Che farà l'Inter? Storie già viste. Questo è tuo, caro Santarelli, assist per Fagioli. Abbiamo Nicolò Fagioli, perché dopo la benedizione di Andrea Pirlo nei suoi confronti nella giornata di ieri, che insomma lo ha scelto, lo ha definito, lo ha battezzato come possibile suo erede. Oggi è arrivata anche la benedizione di un altro play, di un altro giocatore a cui si ispira probabilmente Fagioli, che è Miralem Pjanic, che tra le altre cose ha detto: Conte, ma quale Conte? La Juve continui con Allegri. E qui vi poniamo il quesito: Mourinho sì o Mourinho no? Qui siamo piuttosto divisi, ma in studio ne parleremo, perché il Corriere dello Sport questa mattina è uscito, no, con la bomba sorpresa: Mourinho resta in sella della panchina giallorossa, vorrà rispettare probabilmente il contratto che lo lega al club giallorosso fino al 2024. Allora vi chiediamo: Mourinho sì o Mourinho no? Passaggio di consegne Napoli-Milan, sarà un Napoli-Milan intenso, Napoli-Milan, Milan-Napoli, dovremmo essere bravi anche a gestire questo tipo di situazioni. Intanto il Milan che vola a Napoli per il ritorno in campionato, sfida particolarissima, perché il Milan, se non compierà insomma la sua impresa, rischia di rimanere ancora più indietro rispetto alla zona Champions. E poi, a proposito di Champions, c'è questo passaggio di consegne, perché tra il campionato e la coppa dalle grandi orecchie vedremo più volte sfidarsi Pioli e Spalletti. Chiudiamo invece per quanto riguarda la Lazio, mister Primavera, perché Maurizio Sarri è stato celebrato ieri dalla Serie A come allenatore del mese e verrà premiato durante, prima della sfida, scusate, tra Lazio e Juventus di sabato 8 aprile. Mister Primavera, insomma, Maurizio Sarri può in questa primavera dare l'accelerata decisiva, considerando che è l'unico allenatore in lotta per la Champions League e soprattutto con un solo impegno settimanale.
Tanti temi, Francesco, in questo mercoledì che appunto si avvicina al campionato, ma l'abbiamo visto nei titoli, abbiamo sentito nei titoli, veramente ci sono tanti temi anche di mercato. Io partirei un attimo da qui, in questa spolverata che diamo, prima di andare ovviamente ad approfondire tutti i temi. Naturalmente i temi del campionato ci portano a parlare soprattutto in questa prima parte di Napoli-Milan domenica sera alle 20.45, che sarà però l'antipasto, diciamolo, delle due sfide di Champions League che daranno l'accesso alla semifinale. Allora, Leao e Skriniar sono due casi, sì è vero, già visti, però la mia sensazione, Francesco, è che per quanto riguarda, scusami, Bastoni, per quanto riguarda Leao, il Milan stavolta farà di tutto per non perderlo. Lì c'è da capire però la volontà di Leao di rimanere in questo Milan. Quando lo vedo giocare, per me Leao è un giocatore fortissimo. Io noto un giocatore totalmente svogliato in campionato, un giocatore che si trasforma in Champions. E questo mi fa pensare che probabilmente lui la sua scelta l'ha già fatta. Però a me qua piace ricordare anche quando il primo anno Leao è arrivato al Milan deluso e non poco, e come il Milan l'ha protetto e poi l'ha fatto diventare il Leao di oggi. Ora è vero che nel calcio la riconoscenza è materia assolutamente sconosciuta e forse inesistente, però Leao dovrebbe pensare a questo, Francesco.
Sì, allora, per quanto riguarda quelle che sono le ultime notizie su Leao, così facciamo anche un po' di cronaca, la speranza del Milan è che all'inizio di aprile annuncerà tra l'altro anche Giroud. Appuntamento con Leao, ci sarà un nuovo vertice, il Milan resta comunque fiducioso, ma un dentro fuori, un ultimatum, diciamo in questo modo, è stato posto all'interno dell'arco dei 15 giorni. Perché questo? Perché resta comunque il nodo Sporting Lisbona, quella sanzione, esatto, insomma quei soldi che il Milan deve dare allo Sporting. La società comunque resta ottimista, il giocatore è tornato in anticipo al lavoro, l'ingaggio attuale guadagna 1,5 milioni. In questo momento Leao, la proposta del Milan è di 6,5.
Se si mette di mezzo la Premier, Leao va.
Sì, no.
Perché la Premier può arrivare a 10-12 milioni. 9 milioni è un ottimo ingaggio. Anche
però
perché
ti chiedo,
lo triplichi
questo Leao, vale la Premier?
Il Leao della Champions League sì, il Leao del campionato no. E allora uno può capire qual è il vero Leao, la via di mezzo. Ma io ho visto Leao l'anno scorso trascinare il Milan allo scudetto, ho visto un Leao quest'anno quando in palla trascinare il Milan vale la Premier, credo di sì, Francesco, credo di sì. Però ripeto, il giocatore dovrebbe ricordarsi anche di quanto il Milan l'ha protetto.
Noi facciamo sempre dei ragionamenti che tanti calciatori delle nostre squadre, insomma, della Serie A, valgono sempre la Premier. Poi la Premier difficilmente si avvicina. Magari non si avvicina per i prezzi che ne facciamo del cartellino. Qui non c'è un prezzo del cartellino perché magari Leao potrebbe.
Scadenza.
Però ricordiamo che ha un contratto in scadenza nel 2024,
sì,
quindi
sì.
Poi andrà in scadenza la prossima estate ancora.
Io seguo molto il tuo ragionamento. Quanti giocatori oggi del nostro campionato valgono la Premier? Beh, me ne vengono in mente adesso tre, mi viene in mente Osimhen. Osimhen vale la Premier, ma Osimhen vale qualsiasi tipo di campionato. E attenzione, perché sai, per certi club della Premier 120-130 milioni sono come per noi 5 euro quando andiamo alla macchinetta del caffè. Poi, altro giocatore che vale la Premier e non l'avrei detto un anno fa è Rabiot. Rabiot è un altro giocatore che ha fatto una crescita incredibile, che già aveva qualche attenzione a parte dello United, ma lì ci fu la richiesta della madre procuratrice di Rabiot che allontanò lo United. Oggi è un altro giocatore che vale la Premier. Leao per me vale la Premier, e questi io li metto sul podio. Poi hai ragione, gli altri pensano di poterla ambire e poi non ci vanno. Faccio un nome su tutto, anche se ormai è passato, Zaniolo. Quando si pensava a un passaggio in Premier, quante club importanti sono affacciati? Zero. Tant'è vero che parlano in Turchia.
Milinkovic-Savic
ancora?
In che senso ancora?
Vale ancora la Premier,
vale ancora
Milinkovic-Savic?
Beh dai, c'ha 26 anni.
Probabilmente sì. E lì non l'hai messo nei titoli, però è un altro giocatore che quest'anno dovrà fare una scelta di carriera, perché se Milinkovic rinnova, certo, se rinnova con la Lazio rimane alla Lazio a fine carriera, altrimenti può andare in Premier. Però ecco, non è che abbiamo tutto questo ventaglio.
È l'ultimo treno, è l'ultimo
treno.
Contratto.
Non è che abbiamo avuto questo ventaglio. Discorso diverso su Bastoni, lì bisogna capire anche l'Inter che tipo di filosofia ha verso il futuro, perché comunque l'Inter qualche problema economico se lo porta dietro.
A proposito di se vale la Premier o no, anche qui ci sono, restano alla finestra City e Chelsea, perché l'Inter rischia uno Skriniar bis, cioè perché resta la distanza tra le altre cose, un altro contratto in scadenza nel 2024, l'ingaggio attuale di 2,8, la richiesta è di 5,5. Il valore di mercato secondo le stime è di 55 milioni di euro.
Però ci sta, Francesco,
per una media voto che va più bassa del 6 quest'anno.
Sì, però Bastoni è un giocatore che a me piace tantissimo, che è cresciuto tantissimo, e poi è un difensore atipico perché sa difendere bene, ma Bastoni sa anche attaccare lo spazio, sa attaccare la profondità. Quante volte lo trovi Bastoni sulla tre quarti campo avversario? E tra l'altro secondo me è un giocatore proprio con le caratteristiche da Premier.
Lo sai che tra l'altro ha chiesto anche meno di quanto fu offerto a Skriniar.
Bravo, infatti io qua dico l'Inter, Skriniar ha fatto già la sua scelta, ma l'Inter se perde Bastoni a 5,5 è un errore strategico clamoroso, perché Bastoni 5,5 di ingaggio, poi magari con i bonus, è assolutamente corretto.
Sì, però tu non puoi chiedere poi 50, cioè se non rinnovi non puoi chiedere 55 milioni
a un giocatore
dalla
che
scadenza.
A
un anno dalla scadenza 55 milioni sono tanti, perché tu vuoi prendere Scalvini, perché
altro
lo sappiamo,
altro giocatore molto forte,
e lì forse li spenderei,
sì, anch'io,
determinati soldi
anch'io,
ma non puoi pensare di fare
Bastoni
plus
non ti
valenza.
Piace, ho capito.
No, non è che non mi piace, a un anno dalla scadenza secondo
vale
me son troppi, sì. Perché noi facciamo sempre i ragionamenti, a un anno dalla scadenza, pure con Leao, anche con Milinkovic, che sono tutti 2024, quanto puoi chiedere? Dimezziamo i valori perché è un anno dalla scadenza, allora Bastoni 55 milioni non li puoi chiedere, è il suo valore, ma comunque non può essere un valore di mercato.
Abbiamo un audio, lo andiamo ad ascoltare.
Salve ragazzi, sono Luigi.
Ciao,
Marco
Luigi.
Piccoli dov'è? Dov'è Marco Piccoli? Io voglio Marco Piccoli.
Arriva.
Sto cazzando, ragazzi. Allora, io ne dico una. Conte all'Inter, che dite? Non sarebbe male, eh? Ciao ragazzi.
Sai, io in generale non sono mai per i ritorni.
Ma poi questo ritorno?
Questo ritorno lo vedo complicato. Se vai a vedere nella storia, pochi allenatori hanno fatto bene quando sono tornati. Mi viene in mente Marcello Lippi alla Juventus, quando ritorna, che insomma fa discretamente bene. Ma poi il problema è che noi abbiamo, quando abbiamo un ritorno, negli occhi quello che è successo, ma poi la realtà del presente è diversa. Basti pensare ad Allegri alla Juventus. Conte, allora, in Italia non è che se lo possano permettere in tanti. Se lo può permettere l'Inter, forse la Juventus, ma ci credo poco, il Milan e la Roma, e magari ne parliamo tra un attimo. Dopodiché, se lui vuole rimanere in Italia, questo è il ventaglio di squadre. Oppure ci sono panchine estere, ma Conte, noi sappiamo bene, Francesco, che lui torna in Italia anche per una scelta di vita, perché è stato un anno molto difficile per Antonio Conte, che ha perso 3 amici. Ventrone, sì, gli è morto praticamente in casa, ha perso Gianluca Vialli, ha perso Sinisa Mihajlovic, e vuole giustamente tornare con la, vicino alla famiglia. Allora,
io questa cosa, però, invece, io non sono d'accordo.
Tu non sei d'accordo.
No, non sono d'accordo su una cosa. Secondo me questa cosa che lui vuole tornare in Italia, io non me la bevo, perché se arrivasse il Paris Saint Germain,
non è la panchina per lui, Francesco,
di andare lì per 20 milioni considerando i 17 che percepiva a Londra, secondo me Conte non ci pensa un minuto, sarebbe, ad accettare la panchina del Paris Saint Germain.
E sarebbe un errore.
Quindi io non me la bevo questa cosa.
Ma non è la panchina per lui, Conte lo sa. Conte lo sa che lui non può andare al Paris Saint Germain. Perché parliamoci chiaro, al Tottenham Conte ha fallito, lo possiamo dire, Francesco, che Conte al Tottenham ha fallito.
Certo.
Ok.
Oltre al fatto che l'ha riportato in Champions League.
La riporta in Champions League. Allora, il primo anno fa bene, ok? Fa bene. Quest'anno, che deve essere l'anno della consacrazione, con un mercato che gli è stato fatto con soldi contanti, con sterline contanti, ha fallito. Bene. Ora lui si deve rilanciare, soprattutto a livello europeo. E Antonio Conte, anche con il carattere che ha, col modo che ha di rapportarsi sul campo, che a me piace, con i suoi giocatori, secondo te va al Paris Saint-Germain con Messi, Neymar, vabbè, Mbappé probabilmente andrà via, con questi tipi di giocatori? Sarebbe l'errore più grosso della sua carriera.
Tu nella tua squadra prenderesti un Antonio Conte?
Dipende da che squadra ho e da che obiettivi mi pongo. Da una squadra tutta formata da campioni come il Paris Saint-Germain, che è, a me sembra una cozzaglia ancora, e non una squadra, non lo prenderei Conte. Sai chi prenderei al Paris Saint-Germain? Allegri. Allegri è uno da Paris Saint-Germain, perché gli allenamenti non sono allenamenti di un certo livello, l'intensità non è l'intensità di un certo livello, è un grande gestore di campioni. Quindi se io prendo un allenatore al Paris Saint-Germain, prendo Allegri, non Ancelotti, Mourinho, ma non prendo mai Antonio Conte.
Sì, il problema di Conte, secondo me, perché ti dico no a prescindere da quale sia la mia squadra, perché il problema è che Conte negli ultimi anni non si è mai lasciato in amore e in armonia con un club.
Bravissimo.
Cioè, lui non riesce a terminare una sua avventura senza... senza fare a botte con la società.
Questo pesa, perché io, dirigente di una grande società,
come faccio a prendere tutto il pacchetto?
Bravo, ecco perché prima ti dicevo che secondo me lui avrebbe bisogno di un anno o di riposo o di decompressione, come può essere nazionale, perché deve farsi anche un profondo esame. E Antonio Conte è una persona molto intelligente e sa che oggi un dirigente di una squadra top va a vedere il curriculum. Alla Juventus te ne vai, all'Inter lasci macerie, al Chelsea c'era la causa, al Tottenham trovi il modo di andartene.
Poi ottiene sempre la buona uscita.
Tranne all'Inter non l'ho ottenuto, mi sembra.
No,
anche all'Inter. Questa è una grande dote.
Vabbè,
una
buona fermiamoci.
Ci fermiamo, torniamo tra poco con Marco Conterio e entriamo dentro Napoli-Milan, o spolveriamo ancora un po'? Che dici?
Spolveriamo ancora un po'.
Mi interessa la questione Mourinho. A tra poco.